Da che non giocavo affatto a toglietemi il controller dalle mani. Oggi parliamo di Apple Arcade che ormai ha raggiunto un anno di vita, sì, un anno, più o meno credo a settembre è stato presentato lo scorso anno, oppure ottobre, comunque il periodo è quello lì, ottobre 2019, settembre 2019, e io sinceramente durante l'evento l'ho sorvolato completamente perché io sull'iPhone, sull'iPad, comunque in generale non ho una console, non ho nulla, non ho mai considerato i giochi, cioè non ne ho mai scaricati, non li ho mai utilizzati, forse qualcosina così per provarlo ogni tanto, ma poi cancellati dopo 2 giorni perché utilizzavo l'iPhone per altro, magari non volevo scaricare la batteria, l'iPad lo utilizzavo per altro, ma ho tanti motivi che poi non mi hanno mai fatto apprezzare fino in fondo i giochi mobile, diciamo così. Ora con Apple Arcade mi sono assolutamente ricreduto perché dopo diversi mesi dall'uscita ho deciso di provarlo e ormai ce l'ho da 5 mesi, 6 mesi, 4-5 mesi e non ho alcuna intenzione di togliere l'abbonamento dal mio iPhone, iPad, Mac, Apple TV e tutto quello che è, perché poi alla fine questo è il punto forte di Apple Arcade. Però andiamo con calma perché cerchiamo di capire in linee generali che cos'è Apple Arcade, prima di parlarvi della mia esperienza o magari dei giochi disponibili. Quindi, che cos'è Apple Arcade? È un servizio forse unico nel suo genere perché non riesco a trovare un reale competitor su questo, perché i servizi di gaming sono tanti, sono diversi, però come questo, cioè di questo tipo, non ne ho mai sentito parlare, almeno io che sono fuori dal mondo dei gamer da una vita, cioè da tanto tanto tempo, quindi non può essere pure che esiste qualcosa di questo tipo, ma io non lo conosco. Cosa offre? Offre più di 100 giochi senza acquisti in app e pubblicità. Quindi voi siete sicuramente abituati a scaricare un gioco da iPhone o iPad oppure su, non lo so, su Android, è la stessa cosa, e a ritrovarvi pieni gratuitamente, a ritrovarvi pieni di pubblicità, di acquisti in app, magari compra i 100 gettoni a 50 euro e ti compri la skin, cose così, oppure direttamente pagare per scaricare il gioco da App Store, quindi il gioco a pagamento. Ecco, utilizzando questo servizio, e quindi pagando un abbonamento, un prezzo unico mensile di 4,99 euro, oppure 49,99 euro all'anno, quindi con un risparmio mi pare di circa 2 mesi, si hanno più di 100 giochi senza acquisti in app e senza alcuna pubblicità. Quindi tutto compreso nel prezzo, nessun imbroglio o stratagemma. Tutti i giochi sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Apple, cioè con tutti i dispositivi Apple, diciamo così, quindi iPhone, iPad, Apple TV e Mac, quindi 4 dispositivi, su tutti e 4 è possibile giocare a tutti i giochi disponibili su Apple Arcade. Forse qualcuno su Apple TV e su Mac manca, però in linea generale su 100 giochi 90 sono compatibili con tutte le piattaforme. Cosa interessante, sono compatibili anche con i controller MFI oppure con i controller Xbox e PlayStation 4 o PS5, credo che estendano il supporto, ma questo ne parliamo dopo perché volevo dedicare un'intera sezione soltanto ai controller per parlarvi anche di quello che ho deciso di acquistare io perché sì, mi piace così tanto Apple Arcade che alla fine ho deciso anche di comprarmi un controller per sfruttarlo al meglio. Tutti i giochi, o almeno la maggior parte, saranno disponibili anche senza connessione internet, quindi tutti offline. Ovviamente se si gioca offline è impossibile sincronizzare, però appena si aggancia una rete wifi oppure una rete cellulare, automaticamente tutti i progressi vengono salvati e quindi vengono utilizzati anche su, cioè vengono sincronizzati anche con tutti gli altri dispositivi, quindi perfetto sotto questo punto di vista. Ottima la possibilità anche di giocare a quasi tutti i giochi offline, perciò se sono in aereo, se sono in treno, la connessione è ballerina, allora io posso tranquillamente utilizzarlo senza troppi problemi e continuare a giocare ai miei giochi preferiti. E come ho detto prima, quindi c'è anche la sincronizzazione dei dati con iCloud, quindi su tutti i dispositivi con accesso allo stesso account Apple ID e quindi iCloud, cloud, i progressi verranno sincronizzati. Quindi io arrivo a un punto della mia storia su iPhone e posso andare tranquillamente a riprendere lo stesso punto su iPad, sullo stesso gioco, stessi progressi, stessi passaggi fatti, perfetto, tutto come deve essere, una sincronizzazione fatta come si deve. E gli sviluppatori curano molto questo aspetto per il semplice fatto che è la stessa Apple ad inserirlo all'interno delle proprie linee guida. Quindi se il gioco non soddisfa quei particolari criteri, Apple lo boccia, perché ovviamente prima di arrivare su Apple Arcade, Apple fa una selezione di giochi, quindi gli sviluppatori presentano i propri lavori ad Apple e poi Apple dice sì, questa applicazione funziona come si deve, questo gioco va come deve andare su Apple Arcade e allora ci andrà e perciò viene aggiunto. È come su HomeKit, no? Prima di rilasciare un accessorio domotico compatibile con HomeKit e quindi con Siri, deve prima passare il gate da Apple, deve prima accettare tutto l'azienda produttrice, l'azienda sviluppatrice poi di questi servizi. Ultima nota interessante, l'abbonamento a 4,99 euro al mese o 49,99 euro all'anno è accessibile a tutti i membri della famiglia, quindi fino a 6 persone è possibile andare a condividere questo abbonamento e ognuno avrà i propri progressi, quindi ogni dispositivo, ogni account avrà il proprio spazio Apple Arcade, la propria sezione Apple Arcade in App Store per effettuare il download dei giochi e giocare ai propri giochi preferiti, andando ognuno con i propri progressi eccetera eccetera. Quindi in quei 4,99 euro al mese possono giocare fino a 6 persone, quindi potenzialmente meno di un euro al mese e chiunque può giocare a tutti questi giochi che ora vediamo. Parliamo dei giochi. E qua le cose già si fanno interessanti, perché i giochi presenti su Apple Arcade sono signori giochi. Molto, molto, molto interessanti. Io ne ho giocati, non li ho giocati tutti, ma la maggior parte mi sono piaciuti. Quasi il 90% dei giochi che ho scaricato li ho divorati, li ho finiti perché mi piacevano troppo. Ovviamente non ci sono giochi AAA e quindi tutto quello che siete abituati a vedere su PS4 o Xbox o PC. Insomma, questo non è un servizio capace di portare quel tipo di esperienza da gamer, quindi non può essere nemmeno paragonato a Google Stadia o Xbox Game Pass con xCloud. No, questo qui è un gioco particolare, per questo è un servizio particolare, per questo motivo ho detto prima che non ho mai visto qualcosa di simile, perché non ci sono i giochi che troviamo su queste altre piattaforme. Quindi se vi aspettate dei titoli di quel livello lì, allora sicuramente Apple Arcade non fa per voi. Questi sono titoli un pochettino più indipendenti, no? Come su Steam, avete presente Steam? Ecco, forse la cosa che si avvicina di più ad Apple Arcade è Steam. Però sappiamo, non so se su Steam c'è l'abbonamento, non lo so sinceramente perché non ho mai utilizzato Steam, però sapete che su Steam chiunque, tanti sviluppatori indipendenti possono pubblicare il proprio lavoro, offrirlo ad un prezzo che può essere sui 15-20 euro, insomma quei prezzi lì. Su Apple Arcade e troviamo proprio quei giochi lì, quel livello di giochi lì. Anzi, non solo il livello di giochi, ma sono esattamente quei giochi, perché sì, sono alcuni esclusivi per Apple Arcade, ma molti dei titoli, io sono andato a cercarli proprio per informarmi della cosa, e esistono anche su Steam, quindi è esattamente la stessa cosa, con l'unica differenza che invece di acquistarli tramite Steam li abbiamo tutti in un abbonamento, quindi se voi volete fare volete dare un po' un'occhiata al livello di titoli, potete andare a provare qualche vedete quali sono disponibili sia su Apple Arcade che su Steam, magari lo acquistate su Steam oppure vi fate un mese gratuito di Apple Arcade, che non fa mai male, e provate a giocare a tutti questi giochi che di solito sono disponibili soltanto su Steam, su PC, anche su smartphone e tablet. Puoi giocare su un 12 pollici di iPad, anzi sul mio 32 pollici perché c'ho Apple TV a casa, giocare anche lì è qualcosa di meraviglioso, credetemi. Li ritengo comunque tutti ottimi titoli, quindi ottimi giochi, e anche a livello di alcune console. alcuni giochi, cioè, sono veramente a livello di console che costano anche 300 euro, tipo la Nintendo Switch, ok? Quindi alcuni titoli sono esclusivi per iOS, altri li troviamo anche su altri store, per esempio appunto quelli di Nintendo Switch, ok? Per esempio Nintendo Switch e Apple Arcade, a mio parere, sono molto molto simili tra loro, sono molto molto simili tra loro, e soprattutto per il livello di giochi e per questa esperienza che si ha con Apple Arcade di cambiare dispositivo e magari prendere il telefono quando sono in giro oppure tornare a casa e aprire la TV. Ecco, più o meno il livello è quello. Anche dei giochi. L'unica cosa che tra l'altro è molto molto importante per quanto riguarda Apple Arcade è che tutti i giochi disponibili su Apple Arcade non saranno mai, cioè ora non lo sono, ma detta di Apple, non saranno mai disponibili su Android. Quindi tutti i giochi sono esclusivi per Apple Arcade oppure saranno presenti su altri store, ma non Android. Ok, quindi store proprio a livello di Steam e tutto il resto. Perciò su Android scordatevi di trovare giochi di, cioè quei giochi lì. Quali vi consiglio io? Allora, ho giocato appunto a diversi titoli e quelli che forse vi consiglio un po' di più per iniziare, proprio per farvi capire il livello di gioco che c'è su Apple Arcade, quindi se vi fate il mese di prova gratuito, partite con questi perché non ve ne pentirete. Prima di tutto Beyond a Steel Sky, molto molto bello, tra l'altro su Steam penso costi 30 euro, 25-30 euro, insomma Beyond a Steel Sky, provatelo assolutamente. E What the Golf che mi ha divertito in una maniera assurda, ovviamente questi ci sono alcuni giochini così arcade, no? Tipo What the Golf, oppure c'è anche Pac-Man, ci sono anche questo livello di giochi. Però ci sono anche livelli importanti come appunto Beyond a Steel Sky prima oppure Oceanhorn 2 che è il terzo che vi consiglio. Però What the Golf per esempio è un giochino semplice ma che credetemi mi ha tenuto là con il telefono in mano e con l'iPad e non lo so 2 giorni, 3 giorni consecutivi. Finché non ho finito quel gioco io ero lì a tirare, no, non so nemmeno, non vi dico nemmeno che cosa bisogna tirare, perché è quello il bello del gioco, quindi vi tengo un po' sulle spine così andate a provarlo subito. Comunque, What the Golf, Oceanhorn 2, che è una sorta di Zelda, che tra l'altro arriverà molto presto anche su Switch, quindi addirittura Oceanhorn 2 è arrivato prima su Apple Arcade in esclusiva e ora, solo dopo diversi, o più di un anno, penso, sì, più di un anno, arriverà anche su Nintendo Switch. Quindi Oceanhorn 2 è da provare perché è uno dei titoli più pubblicizzati di Apple e poi se siete appassionati di Zelda, questo qui è sostanzialmente la stessa cosa, cioè è simile anche nell'interfaccia, nei personaggi e tutto quanto. Quindi Oceanhorn 2. Poi abbiamo Little Orpheus, che anche qui mi ha divertito tantissimo. Una storia interessante, divisa in capitoli, molto bello anche, soprattutto proprio il design del gioco, tutte le varie ambientazioni, la simpatia del personaggio, anche perché è comico, cioè ho riso davanti a un gioco, quindi sì, vale la pena. E poi abbiamo Spider, che forse è un po' troppo corto, però quei pochi livelli penso siano 5 o 6, pochissimi davvero. In 2 giorni penso di averlo finito, ma perché non sono uno che ci gioca tanto, altrimenti in 3 ore penso si finisca tranquillamente. Comunque, Spider, un ragno robotico, che sarebbe poi alla fine un agente segreto, però ecco, è simpatico, dai, provatelo, provatelo. Neversong, anch'esso disponibile su Steam sui 15-20 euro, ed è una storia cupa, interessante, che parla di morte e di coma, insomma, una storia un po' che, se vi piacciono queste storie un pochettino dark, fa per voi. Io ci ho giocato, mi è piaciuto anche proprio come esperienza di gioco, esperienza narrativa e tutto quanto. Poi Tint, un giochino un pochettino più così, niente storie, praticamente un rompicapo in cui bisogna collegare dei colori, cioè unire dei colori tra loro per fare i colori giusti, per completare i livelli. Ce ne sono più di 300 forse livelli, comunque ve lo consiglio perché è carino. Assemble with Care, molto molto bello anche questo, però semplicissimo. La cosa che mi è piaciuta di Assemble with Care è lo stile utilizzato, perché unisce il rompicapo ad un libro, cioè praticamente è come durante il Durante il gioco è come se voi steste leggendo un libro e per ogni capitolo di questo libro c'è un oggetto da sistemare. Magari vi capita la bambina che rompe il Game Boy, prima c'è una sorta di conversazione tra loro due tramite la lettura di un libro, di queste poche pagine, che poi non è che è un libro, sono due pagine scritte a caratteri enormi, quindi non è sicuramente quello il centro del gioco, e poi alla fine dovete sbizzarrirvi per capire come si tolgono i pezzi, tutte le varie viti per smontare l'oggetto e sistemarlo. Molto simpatico. Tra l'altro è stato sviluppato dagli stessi sviluppatori di Monument Valley, quindi anche a livello di storytelling e di proprio colori e animazione del gioco, credetemi che è davvero bello. Vale la pena finirlo soltanto per quello lì. Peccato duri poco, ci sono tipo 12 oggetti da sistemare, 13 forse, perché è stato aggiornato con un livello in più, ma l'ho finito in una sera, quindi va bene così. E poi abbiamo Where the Cards Fall, che sostanzialmente ha vinto anche il premio come Design Awards su App Store, insieme a Sayonara Wild Hearts, che è un altro gioco che vi consiglio. Sayonara Wild Hearts è forse il gioco che è stato più pubblicizzato, non solo da Apple, ma poi in generale quello che è stato più giocato, e io l'ho finito in un'ora, in 2 ore, perché poi alla fine è un gioco semplicissimo, Sayonara Wild Hearts. E dagli sviluppatori è stato descritto come una sorta di video musicale sotto forma di gioco. Quindi per ogni livello abbiamo una canzone diversa, delle musiche diverse, e dobbiamo muovere questo personaggio come se fosse, non so, un runner game, come può esserlo Temple Run. Quindi bisogna spostarsi nel posto giusto per non cadere a terra, mentre altre volte, per esempio, bisogna cliccare sullo schermo perché bisogna prendere a spadate l'avversario, oppure ci sono dei cani enormi a tre teste. Cioè, è bello soprattutto come design, molto molto bello. E poi anche l'esperienza di musicale è molto molto figa. L'ho provato con le cuffie, l'ho giocato tutto con le cuffie su iPhone. Mi dispiace soltanto averlo giocato su iPhone e non su iPad, quindi sicuramente lo ripeterò, lo rifarò da capo, però su iPad, perché avere lo schermo piccolo dell'iPhone mi ha secondo me un po' rimosso alcuni punti salienti, che comunque dovrebbero aumentare ancora di più anche su Apple TV. Quindi probabilmente lo giocherò ovunque, visto che comunque non è lunghissimo e dura un paio d'ore massimo. Sì, in una sera l'ho finito tranquillamente. E poi vi avevo già detto prima Where the Cards Fall, che è molto molto carino, un'idea molto originale. Anche qui un rompicapo, in cui praticamente dobbiamo creare dei castelli di carta, quindi di carte, proprio di carte da gioco, aumentando e diminuendo la dimensione di questo castello e aiutando un ragazzo a ripercorrere tutte le fasi della propria vita utilizzando queste carte. Quindi praticamente si creano dei ponti, si creano delle strade con queste carte, e dobbiamo raggiungere una carta precisa che ci ricorderà un'esperienza passata di questo ragazzo. Boh, un po' confusionario come vi ho spiegato io, ma sicuramente avrete tutto un po' più chiaro durante il gioco. L'unica cosa che non ho capito è che è stata utilizzata una lingua che non esiste in realtà, quindi in questo gioco parlano una lingua inventata, ma parlano, dicono, fanno qualche rumore ogni tanto, non si capisce bene tutte le varie, forse tutte le storielle lì non si capiscono fino in fondo. Però diciamo che si percepisce un po' il disagio di questo ragazzo durante la sua vita al college, a scuola, poi lavorativa e tutto quanto. Giocatelo perché è davvero davvero bellino. Poi, sinceramente questo non l'ho giocato, però mi va di un pochettino di consigliarvelo, perché praticamente ha 5 stelle su App Store, in molti lo aspettano da tempo, cioè lo giocano da tempo anche su Switch, ha avuto tante recensioni positive, quindi io sulla fiducia, come ultimo vi aggiungo anche Shinsekai Into the Depth. Non posso dirvi di cosa parla, com'è, perché appunto non l'ho giocato, ma tutti quelli prima. Mi sento di inserirlo sostanzialmente perché penso sia allo stesso livello di Beyond a Steel Sky, Oceanhorn 2 o Little Orpheus, però però non l'ho ancora giocato, quindi dico la verità. E gli altri, ripeto, non li ho ancora provati tutti, alcuni sì, per esempio ho provato anche quello della rana lì che è stata pubblicizzata anche durante l'evento di Apple Arcade, ma l'ho cancellato dopo 2 minuti, proprio non fa per me. Ma quasi tutti mi hanno colpito, cioè tutti quelli che ho provato mi hanno colpito, a parte Grindstone. Allora, Grindstone anche qui è uno di quelli su cui Apple punta tantissimo perché ha tantissimi livelli e quindi dovrebbe tenere comunque l'utente con un abbonamento attivo, perché se ti piace Grindstone non lo finirai mai, ha tipo 10.000 livelli, una cosa del genere, e molti, cioè le recensioni comunque sono tanto positive, così che io ho deciso di acquistarlo. Addirittura Apple ha deciso di prenderlo come esempio, cioè ha utilizzato proprio il nome Grindstone per far capire agli sviluppatori come sviluppare un gioco, quindi per Apple Arcade. Quindi ha detto agli sviluppatori: voi dovete creare qualcosa nello stile di Grindstone, cioè non proprio uguale, nel senso che deve prenderti e deve aiutare l'utente a rimanere con un abbonamento. Perché se tu fai un gioco tipo che ti dura 2 giorni o un giorno addirittura, come Sayonara Wild Hearts, per quanto può essere bello, quello solo finisce nei giorni di prova gratuita e poi toglie l'abbonamento. Quindi c'è bisogno su Apple Arcade anche di un livello di giochi stile Grindstone. Quindi che ho fatto? Ho provato a scaricarlo, ho giocato i primi 2 o 3 livelli, però non lo so, non mi ha preso. Forse non ero nel momento giusto perché stavo giocando altri giochi, per esempio quello di SpongeBob, che va bene, carino, una sorta di Super Mario con SpongeBob. Oppure, mi ero dimenticato di consigliarvi anche Sonic Racing, che è il tipo Mario Kart. Quindi è stato divertente. Ci ho giocato un po', devo dire, sì. L'ho tenuto per un mesetto. Ci ho giocato, però poi quello lì, ovviamente, non è che ha una storia. Giochi all'infinito finché ti va di correre. È divertente, però fino a un certo punto, poi dopo un po', un mesetto, 2 mesi massimo, te lo annoi come ti annoiavi anche Super Mario Kart. Si gioca online con altri giocatori, quindi questo qui purtroppo è impossibile da giocare offline. Ma concludiamo con questo Grindstone perché mi sto perdendo in chiacchiere. Ripeto, l'ho provato ma non mi ha preso tantissimo, l'ho cancellato subito. Mi dispiace, probabilmente lo riproverò in futuro perché boh, sembra così apprezzato da tutti che un po' mi dispiace averlo bocciato così presto. Quindi gli darò un'altra possibilità. Ok, con i giochi ho concluso, anche se ce ne sarebbero altri 100 di cui parlare, ma non li ho ancora provati tutti, quindi mi sembra abbastanza inutile. Perciò trasferiamoci su un altro fattore molto importante di Apple Arcade, che è l'esperienza. Come ho detto già all'inizio nell'introduzione della puntata, è difficile trovare un servizio che possa essere considerato simile ad Apple Arcade. Forse ora, negli ultimi mesi, è arrivato anche in Italia il Google Play Pass. Non so se avete sentito, stesso prezzo, 4,99 euro all'anno, oppure mi pare 29,99 euro all'anno, quindi Play Pass 4,99 al mese o 30 euro all'anno, che praticamente cosa offre? Offre un insieme di giochi e applicazioni che normalmente si pagherebbero sul Google Play, su Google Play Store, quindi quello store per Android, gratuitamente, quindi compresi nell'abbonamento, non tanto gratuitamente. Quindi ci sono comunque delle differenze sostanziali. Per esempio, nel Google Play Pass abbiamo anche delle applicazioni poco utilizzate perché per lo più sono giochi, però abbiamo anche applicazioni magari per foto editing, video editing, roba così per Android. E poi i giochi che sono presenti sul Play Pass non sono altro che i giochi che normalmente chiunque potrebbe utilizzare anche senza abbonamento, quindi sul Play Store magari mi pago l'acquisto in app oppure mi compro il gioco direttamente. Per esempio, Monument Valley, c'è Monument Valley sul Play Pass, ma c'è anche all'acquisto lì sul Play Store. Tra l'altro, io l'ho preso gratuito quando è passato da pagamento a gratuito per un periodo, l'ho preso addirittura gratuito. Quindi è ovvio che tutti i titoli che sono presenti su Play Pass sono disponibili anche su App Store, quindi non abbiamo quell'esclusività che ha Apple Arcade. Quindi come prezzi forse e caratteristiche siamo un pochettino lì, però però il livello di giochi e i giochi in particolare sono completamente diversi, perché su Apple Arcade abbiamo roba che su Android non ci sarà mai, mentre sul Play Pass abbiamo giochi che ci sono anche su App Store. Il fatto anche che su Apple Arcade però non sono presenti, nell'abbonamento di Apple Arcade non sono presenti giochi che normalmente si comprerebbero o comunque si pagherebbero su App Store. Quelli rimangono ma sono a parte, non sono inclusi nell'abbonamento di Apple Arcade, quindi questa qui è un pochettino la differenza. E poi un'altra cosa interessante è che una cosa importante è che il Play Pass comunque sarà disponibile anche per Chrome OS e con smartphone, con tablet Android, però purtroppo lì la questione controller è un pochettino più scomoda, perché non ci sono tutti questi titoli che sono compatibili con i controller sul Play Pass. Cioè, ripeto, sul Play Pass abbiamo giochi proprio proprio livello mobile, tipo appunto Monument Valley, che si gioca col touch. Cioè, Monument Valley non lo puoi giocare con il controller, quindi sì, ci sono delle differenze, però a livelli di prezzo e forse leggermente di concetto può essere avvicinato al Play Pass di Android. Io personalmente ritengo questa è la mia esperienza, ritengo l'esperienza Apple Arcade molto più simile ad una Switch, ad un Nintendo Switch, sia per quanto riguarda il livello di giochi, come ho detto prima, che per il concetto. Io ho giocato su iPhone, iPad, Apple TV e Mac, quindi io ho provato tutti i dispositivi compatibili con questa piattaforma, perché era ovvio che io dovessi provare tutto prima di parlarne nel podcast, per darvi un'idea un po' più chiara. E devo dire che, a parte con il Mac, perché col Mac, ragazzi, non si può giocare nemmeno con il MacBook Pro Super. No, il Mac non è fatto per giocare, quindi se un gioco va bene su iPhone 6 non è detto che vada bene su Mac, proprio per il livello, per l'architettura. I giochi di Apple Arcade sono pensati per, secondo me, dei chip mobile, quindi per questo vanno bene anche su Apple TV, perché su Apple TV abbiamo il chip di iPhone 6, cioè non è quello il problema. E su Mac invece abbiamo un Intel, lo sapete, e non è abbastanza pronto per questo livello di giochi. Magari con il nuovo Apple Silicon, sapete che dal 2021 inizieranno i Mac con chip ARM, da lì secondo me cambieranno molto le cose, però attualmente ho avuto un'esperienza molto molto negativa con Mac. Io ho un Air, però ho visto anche dei video su MacBook Pro su YouTube per capire se fosse effettivamente il problema dell'Air, ma non è così. Per esempio Oceanhorn 2 è tutto pixel, si blocca, va lento, funziona tutto con il controller, ma credetemi, è ingiocabile. Poi, per esempio, anche nei giochi in cui si vede tutto benissimo, sembra tutto fluidissimo, tipo Sonic Racing, oppure ho giocato a Neversong anche, ho provato questi qui, credetemi, un rumore faceva il Mac, iniziava a surriscaldarsi e ad avviare tutte quelle ventole là dentro, perché mamma mia, no, esperienza forse negativa, sì, forse negativa con Mac, però ripeto, Apple Arcade secondo me non è pensato per quel tipo di architettura, per quel tipo di processori, quindi speriamo nel 2021 con gli Apple Silicon, ma che probabilmente sarà proprio perfetto per Apple Arcade, perché i chip sono quelli, però attualmente con i Mac attuali, quindi se state pensando di giocare con un Mac, secondo me non vi conviene molto. Andate più su iPad, iPhone ed Apple TV se proprio per giocare ad Apple Arcade, perché con quelli mi sono trovato divinamente, cioè immaginatevi, su una Apple TV, io ho quella HD, non quella 4K, quindi il processore di un iPhone 6, se non sbaglio, iPhone 6, cioè di 2015, non ricordo bene, 2016, comunque diversi anni fa, almeno 5 anni fa, se non di più, e c'era Oceanhorn che andava velocissimo, cioè era bellissimo. Ho giocato tutto Oceanhorn 2 su Apple TV, e Oceanhorn è uno dei giochi comunque più pesanti di Apple Arcade, perché ha una è bello grosso, c'ha tipo 3-4 giga, occupa 3-4 giga, poi c'è azione perché c'hai la spada, devi combattere tutto quanto, e girava, che era una meraviglia, anche su quella della vecchia con processore di iPhone 6. Qua spiega, questo spiega il livello di ottimizzazione di Apple per quanto riguarda applicazioni, quindi software e hardware. Cioè, questo qui mi ha davvero sorpreso vedere quanto girasse bene questo gioco su un Apple TV così vecchia. Poi mi è piaciuto così tanto Apple Arcade che oltre al controller ho deciso anche, cioè, mi è venuta l'idea di prendermi la nuova Apple TV 4K per giocarla ancora meglio. Solo che poi diversi rumor parlano di una nuova Apple TV alla fine, entro la fine del 2020, quindi aspettiamo un po', perché tanto anche l'estate non l'ho fatta a casa e non avevo Apple TV la possibilità comunque di giocarci, e perciò aspettiamo così per ora, vediamo poi entro il 2020 come siamo messi alle nuove Apple TV. Quindi state tranquilli che se avete anche un Apple TV, ovviamente dovete avere quella di quarta o quinta generazione, quindi quella da terza in giù non è disponibile Apple Arcade, quindi se avete quelle, mi dispiace, non potete giocarci. Poi, cos'è la cosa che mi è piaciuta di più? È perché la ritengo più simile alla Switch e non altri servizi. Sostanzialmente, proprio per il passaggio che c'è tra un dispositivo e l'altro, cioè chi utilizza la Switch, comunque chi ha visto, chi conosce la Switch, io per esempio non l'ho mai utilizzata, non l'ho mai avuta, non l'ho mai provata, non l'ho mai vista dal vivo, credo. So che il punto di forza della Switch, proprio come dice il nome, è la possibilità di cambiare modalità di gioco. Quindi io sono in giro, mi attacco i Joy-Con e gioco in giro, arrivo a casa, collego il display alla TV. Alla base collegata alla TV, prendo i Joy-Con e ci gioco da casa sullo schermo grande. Ecco, è questo Apple Arcade, con l'unica differenza che invece di avere un solo dispositivo che mi consente di fare tutto, ne ho tanti sparsi per casa. Per esempio, io vado alla posta, no? Vado alla posta, prendo il mio iPhone e mi metto a giocare a, facciamo, Beyond a Steel Sky. Ok, sono alla posta, in fila, mi metto a giocare lì, supero due, tre passaggi della mia storia, poi è il mio turno, blocco tutto, chiudo l'app, vado, faccio quello che devo fare, esco, vado a casa. Cosa faccio? Prendo il telefono? No, perché è inutile, sono a casa, ho una bella Apple TV con un controller, accendo Apple TV, apro Beyond a Steel Sky, prendo il mio controller e inizio a giocare a Beyond the Sky sulla TV, dove ho lasciato quando ero in coda alla posta. Poi, non lo so, devo andare in bagno, non voglio smettere assolutamente di giocare, mi porto l'iPad, lo poso lì sullo sgabellino e prendo il controller e lo connetto all'iPad e via, inizio a giocare anche sull'iPad dove avevo concluso con Apple TV. Perfetto, perfetto, questa è proprio l'esperienza che mi è piaciuta di più con Apple Arcade. Questa qui è stata la cosa che proprio mi ha detto: questa è una genialata. Che poi, però, attenzione, è diverso rispetto a quello che offre Stadia, per esempio. Avete presente Stadia che vi offre la possibilità entro 10 minuti di passare immediatamente da un dispositivo all'altro mentre i due sono accesi? No, su Apple Arcade bisogna chiudere l'app da Apple TV, per esempio, e poi aprirla da Apple TV per riprendere dove si era, no, proprio nello stesso istante, no, dall'ultimo salvataggio, diciamo così, ecco, dall'ultimo salvataggio fatto, si può riprendere, quindi è diverso rispetto a quello che offre Stadia, anche perché poi, per esempio, Stadia, se non fate tutto entro 5-10 minuti, se non sbaglio, dovete comunque riprendere dall'ultimo salvataggio sul nuovo dispositivo. Quindi sì, è quella lì, ma un pochettino più limitata. Tutto questo comunque in tutto questo mi ha aiutato molto il controller, però perché ne ho acquistato uno proprio per questo motivo, proprio per giocare su Apple Arcade, ma ne parlo dopo perché ho creato proprio una sezione dedicata ai controller. Per alcuni giochi sì, è necessario perché lo richiede proprio soprattutto su Apple TV, perché poi su iPad e iPhone è possibile giocare a tutto perché ci sono i controlli touch, però se andate su alcuni giochi, sulla descrizione di alcuni giochi su Apple TV vi dice proprio richiede controller di gioco, perché effettivamente in molti casi serve, è necessario che ci sia perché è impossibile giocarci se no. Poi con iOS 14 arriverà anche un nuovo Game Center proprio per integrare alla perfezione tutti gli obiettivi di Apple Arcade. Forse questa è una cosa che poche persone utilizzeranno, però ho notato che Apple richiede tanta integrazione col Game Center, cioè ogni passo che facevo, soprattutto su, penso, SpongeBob, il gioco di SpongeBob, non ricordo, per esempio utilizzavo un personaggio e subito mi arrivava la notifica: hai sbloccato l'obiettivo, gioca con SpongeBob, e quindi sì, è molto integrato il Game Center, quindi hanno deciso di rinnovarlo e avrà una sezione dedicata all'interno di App Store. Quindi è tornato il Game Center, in pochi forse lo utilizzeranno perché forse è la cosa più meno interessante di tutto Apple Arcade, però sono contento comunque che lo abbiano rinnovato, soprattutto perché magari su Apple Arcade arriverà la possibilità di giocare con altre persone tramite proprio il Game Center, e chissà, potrebbe essere effettivamente divertente. Ma passiamo ai controller perché la cosa si sta facendo lunga. Con un abbonamento ad Apple Arcade, a mio parere, dovete assolutamente considerare l'acquisto di un controller, perché lo so, su iPad, forse su iPhone no, non è necessario, però su Apple TV è necessario, su molti giochi è necessario, soprattutto quelli più belli, perché per esempio Oceanhorn 2 non si può giocare senza controller. In alcuni casi viene adattato un pochettino il telecomandino di Apple TV, ma là per forza di cose non può bastare. Ci sono pochi pulsanti, poi è scomodo da usare per giocare. Quindi, no, no, no. Dovete comprare, se volete fare questa cosa qui e volete capire effettivamente come si gioca ad Apple Arcade, c'è bisogno di un controller. Migliora l'esperienza di gioco di almeno 100 punti per ogni titolo, anche quello più scrauso di tutti ha bisogno di un controller e diventa una bellezza. Quale ho scelto io? Ho scelto il Nimbus di SteelSeries perché ho trovato un'offerta sostanzialmente. Se no, ero alla ricerca anche di quello di Xbox, quello di PS4 proprio non l'ho considerato perché non mi piace come ergonomia. E poi io sono affezionato agli abbi alle lettere A, B, C, D, la, sì, quello là, A, B, X, Y, sì, no, A, B, C, D, A, B, X, Y, cosa che non c'è su quello di PS4. Quindi PS4 c'ha il cerchio, il quadrato, il triangolo, e là non mi piaceva, mi piacciono di più le lettere. Quindi ho acquistato il Nimbus di SteelSeries. È probabilmente anche la scelta migliore perché è un controller MFI, quindi made for iOS, made for iPhone, iPad, che però funziona anche con Apple TV. E l'ho apprezzato soprattutto perché c'è uno switch rapido tra i dispositivi. Non c'è un tasto dedicato, mi sarebbe assolutamente piaciuto trovare un tasto magari che mi permettesse di switchare tra i vari dispositivi direttamente sul controller, ma no, non è possibile farlo. Bisogna per forza di cose andare nelle impostazioni del Bluetooth, per esempio su iPad, e cliccare sul tasto, però ogni volta non va fatta la connessione di nuovo, basta connetterlo alla prima volta e poi risulta connesso sempre. Se ci fosse stato invece un tastino per cambiare dispositivo dal controller, sarebbe stato ancora meglio, un po' come i mouse di Logitech o le tastiere di Logitech, non so se avete presente, comunque quella lì. Però è la scelta migliore perché è appositamente pensato per quei dispositivi, per quei dispositivi. Lì. Poi c'è anche un tasto menu che ricorda quello di Apple TV, quindi se, può essere anche utilizzato per navigare all'interno delle schermate di Apple TV, quindi utile sia come telecomando che come gioco. Una volta che so che devo giocare, prendo direttamente il controller e lascio il telecomando di Apple TV là fermo perché non mi serve. E poi addirittura, non essendo contento di tutto questo, ho comprato addirittura, però su AliExpress, l'ho pagato 70 centesimi perché non mi andava di spendere tantissimo, lo stand per iPhone. Avete presente? No, quei cosi di plastica neri che si infilano sul controller per tenere lo smartphone sul controller in modo da poter giocare, perché avevo provato a giocare senza, ma non sapevo come posizionare l'iPhone, soprattutto quando purtroppo sono rimasto 15 giorni, 20 giorni senza iPad. Poi ero a casa, ero anche senza Apple TV, ero giù in
in Calabria, quindi l'unico modo per giocare era su iPhone, e poi non riuscivo a stare 15 giorni senza giocare perché proprio mi ha preso tantissimo Apple Arcade, tutti i giochi mi hanno preso tantissimo e quindi dovevo cercare un modo per giocare. Poi alla fine purtroppo non ce l'ho fatta e quindi ho dovuto abbandonare il controller e giocare soltanto con i tasti touch di iPhone, ma scomodissimo. Poi finalmente mi è arrivato dopo un mese, perché sapete che AliExpress è così, mi è arrivato questo stand e da lì top. Spettacolare. Ah, mi sono dimenticato di dirvi un gioco che ho giocato e si chiama quello è Sasquatch. Comunque è quello del Bigfoot, che è davvero simpatico anche quello. Bellino, sì, soprattutto col controller, perché anche lì con i tasti touch è scomodo, però col controller è tanta roba anche quello, e me l'hanno scordato, ve lo consiglio anche quello. Bellino, più per forse un pochettino più bambinesco, però prima di questo ho giocato a tutti gli altri che vi ho detto, poi passate anche a Sasquatch. Comunque mi sono perso in chiacchiere. Adesso di questo controller è uscita la versione Plus. Io ho trovato, perché ho preso quella vecchia, perché l'ho trovato usato, quindi anche ora è impossibile comprarlo. Quindi il mio o lo trovate usato o non lo comprate, perché non è disponibile né sul sito di SteelSeries né sul sito di Apple, né sul sito di Apple. Su questi due siti trovate soltanto il Nimbus Plus, che costa tipo 80 euro. È tanto, è tanto, è tanto. Io l'ho pagato 30 euro. Sì, è molto simile. L'ho trovato 30 euro su un sito e era usato così. Però era perfetto, molto, molto, è tenuto alla perfezione. La cosa interessante di questo controller è che anche si ricarica anche tramite Lightning, quindi non ha USB-C. Vi serve, se avete per esempio l'iPhone in giro, vi basta portare soltanto il cavo dell'iPhone. Per giocarci, ma vi ricordo comunque che non è che serve per collegarlo all'iPhone, soltanto per ricaricarlo, perché il controller è Bluetooth, perfettamente Bluetooth, non serve collegarlo, nessun filo da nessuna parte, quindi spettacolare così. E ripeto, ora è uscita la versione Plus che ha due tasti in più, credo, è molto simile nell'estetica, anzi è praticamente uguale, cambia soltanto il fatto che abbia i Joy-Con cliccabili, quindi non so, no, Joy-Con, non so come si chiama, joystick, gli L3, R3, quelli là, sono cliccabili, mentre in quel modello che ho io non sono cliccabili. Però sinceramente non ho trovato nessun gioco su Apple Arcade che necessiti dei tasti cliccabili, quindi non saprei, non vi so dire se effettivamente sono utili o meno. Oppure Apple ha detto, perché ha lavorato a stretto contatto con SteelSeries per creare questo controller appositamente per Apple Arcade, potrebbe aver detto a SteelSeries: falli cliccabili, perché dai prossimi giochi, per esempio, ci saranno delle possibilità con i tasti cliccabili. Spero di no, perché sennò mi devo comprare un altro controller e non mi va proprio, perché mi trovo benissimo con questo, e va bene così, quindi stop, non voglio spendere 80 euro per il Nimbus Plus, mi va bene il mio Nimbus classico. Comunque, se non volete comunque andare ad acquistarvi un nuovo joystick, un nuovo controller, state tranquilli, perché se avete una PS4 o una Xbox One X, oppure le nuove PS5 quando le comprerete, PS5 o Xbox, non so come si chiama, saranno compatibili, sono compatibili anche quei controller lì, quindi quella della Xbox, quello wireless ovviamente, non quello Bluetooth. State attenti a vedere che sul controller ci sia scritto Bluetooth, oppure quello, il DualShock di PS4, probabilmente sarà compatibile anche quello di PS5. Quello di Xbox, della nuova Xbox, sì. Lo sarà, perché è già uscita la confezione di questo controller nuovo e c'è scritto anche iOS, quindi sarà compatibile anche la nuova, perfetto. Quindi sia controller di PS4 che di PS5 che di Xbox vanno benissimo. Se ne avete uno di questi, tranquilli, usate questo, perché basta che siano Bluetooth e vanno. Non vanno bene ovviamente le copie cinesi di questi qua, quindi devono essere quelli ufficiali. Se ne trovate uno compatibile con PS4, non lo comprate per giocare su Apple Arcade, perché non è possibile. E poi ce ne sono anche altri, ma io non ve li consiglio. Io vi consiglio questi per ora, perché per esempio ce n'è un altro di, non ricordo il nome, Rotor Riot mi pare, però quello lì per esempio è solo con filo, cioè non è Bluetooth. E giocare, per esempio, su Apple TV non è possibile perché dovete connetterlo ogni volta al telefono. Tra l'altro, poi quello lì è all'attacco Lightning, quindi non è compatibile, per esempio, con i nuovi iPad, perché l'iPad c'ha l'USB-C con gli iPad Pro. Poi, ovviamente, sì, cambi filo, eccetera, eccetera, però è scomodo perché devo pagare la stessa cifra, stessi 40 euro per comprarmi il rotor Riot, che è tutto con cavo, quando mi posso prendere uno SteelSeries che è una bellezza, credetemi, molto bello. Poi il design è molto più simile a quello di Xbox che a quello di PS4, a me piace molto di più. L'unica cosa che mi dispiace è che gli L3 e R3 sono messi come su PlayStation, quindi non sono spostati come su Xbox. Avrei preferito, però va bene così, non mi lamento, non mi lamento, anche perché l'ho pagato pochissimo per quello che mi ha offerto. Magari poi vi lascio in descrizione i controller che vi consiglio qua sotto, sia per quanto riguarda lo SteelSeries Nimbus Plus, perché il Nimbus ormai non c'è, non ve lo posso lasciare, che per quelli di Xbox e PS4, quelli compatibili. Ma andiamo a concludere un po' con la puntata, perché altrimenti non finiamo più. La domanda delle domande, quindi lo consiglio, lo consiglio. Non so se lo avete capito già in tutta la mezz'ora che è appena passata, se non di più. Non so come spiegarvelo più. Per il prezzo che ha, secondo me è qualcosa di incredibile. Non vi offre nessuno una cosa del genere. Cioè, il livello di giochi è altissimo. Ci sono anche titoli da 25-30 euro, come ho detto prima. E non lo dico così, li ho confrontati proprio su Steam per curiosità. Sono andato a vedere su Steam, per esempio, mi pare Beyond a Steel Sky proprio. Non sono sicuro di questo. Mi pare costi 25-30 euro. E non solo questo, perché in arrivo ce ne sono anche tanti altri. Addirittura ora ultimamente è arrivato anche uno di Game of Thrones, basato sul mondo di Game of Thrones, e un altro che sto aspettando tantissimo, che ora non ricordo di cui ora non ricordo il nome, di tipo penso sia una ninja che prende l'aquila e vola, non mi ricordo. Comunque, l'hanno annunciato già dall'evento di Apple Arcade a fine 2019, ancora non è arrivato, ed è in arrivo anche su, mi pare, PS4 e Nintendo Switch, questo stesso gioco. Però non è stato annunciato, è stato annunciato, ma non ha ancora una data di arrivo. Quindi, per farvi capire il livello di giochi, è che tutto questo è disponibile a 5 euro al mese, se non a 50 euro l'anno, quindi con 2 mesi in omaggio, oppure addirittura dividerlo in 6, cioè farvi un abbonamento da 50 euro l'anno in 6 persone, vi costa meno di 10 euro l'anno e praticamente avete accesso a centinaia di giochi per 10 euro l'anno. 10 euro l'anno, quando un gioco presente vi costa 10 euro. Pazzesco, è pazzesco. Come fate a non dire che, vabbè, lasciamo perdere. Ovviamente tutti i giochi non sono tutti allo stesso livello, vi ripeto, però altri, anche i momenti di noia, quindi tutti quelli che non sono di questo livello, anche i momenti di noia sono carini da giocare, sono simpatici. Per esempio, io ne ho uno sempre onnipresente sul mio iPhone, che è Word Laces. Avete presente quattro immagini, una parola? Cioè, praticamente vi danno quattro immagini e dovete trovare la parola che è inclusa in tutte queste immagini, cioè la parola dell'oggetto, dell'azione inclusa in quelle quattro immagini. Ecco, ora immaginate, invece di quattro immagini, un'immagine sola e più parole da trovare in quelle immagini. Quindi avete, per esempio, l'immagine di un cane che balla e dovete collegare tutte le lettere che avete sotto con dei lacci delle scarpe, per questo si chiama Word Laces, e tutto quello che trovate nell'immagine. Quindi mettete cane, poi mettete ballerino, oppure casa, cucina e roba varia. Quindi è quello lì il giochino. Però, per esempio, se sono dal dottore e devo aspettare 5 minuti, non è che mi metto a fare la storia di Ocean Horn 2, no, mi metto lì, passo 5 minuti e ci gioco. Cioè, ci sono anche questi giochini qui che tornano utili. Poi, tra l'altro, World Oasis ha 1000 livelli, io sono a 150 ancora e ce l'ho da 2-3 mesi, perciò vi aiuterà per molti, molti, molto, per molto, molto tempo. Quindi sì, ne vale la pena anche per i giochini così. Poi ce ne sono tanti altri di quelli che ancora non ho avuto la possibilità di provare, che vorrei provare, però finché non ne finisco uno non riesco a scaricare l'altro. Non voglio iniziare 100 giochi, voglio godermi la storia di ogni gioco, a parte questi qua, vabbè. Sinceramente, quindi, per chi possiede una console da gioco potrebbe risultare superfluo, perché per di più se avete una Switch, cioè se avete una Switch forse proprio non fa per voi, però se volete avere un livello un po' più semplice rispetto alla PS4 o all'Xbox va bene pure, ma tirato tirato, se no cioè alcuni giochi ci sono anche sullo store di PS4 e di Xbox, perciò non lo so se vi offre poi così tanto in più, perciò se avete già una console e siete dei gamer, proprio gamer gamer, lasciate perdere. Questo è un servizio per persone come me che non sono gamer, cioè che amano divertirsi, fare delle storielle ogni tanto così, però non vogliono impegnarsi proprio tantissimo con dei giochi, quindi è questo qua, il livello è questo qui. Si divertono a giocare ogni tanto. Ci sta, ci sta. Per il prezzo che offre è perfetto per me, perfetto per me. Mi sta divertendo tantissimo. Per 5 euro al mese, quindi sì, lo consiglio a tutti quanti. O almeno provatelo. C'è un mese di prova gratuito là, che probabilmente tutti hanno snobbato. Però credetemi, provatelo e provate quei giochi lì che vi ho detto io. Basta, 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 basta. C'ho la bocca asciutta, devo andare assolutamente a bere. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast.